Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina andiamo in Iran, dove solo poche ore fa per le strade di Kerman si sono riversate migliaia di persone per l'ultima cerimonia funebre di Qassem Soleimani. Nella calca sono rimaste uccise almeno 50 persone e ferite 200. Il generale, capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, è stato ucciso il 3 gennaio con un drone all'aeroporto di Baghdad su ordine del presidente statunitense Donald Trump. Noi ne parliamo questa mattina con il nostro corrispondente dal Medio Oriente, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Michele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Cercherei di capire con te innanzitutto, Michele, chi era Qassem Soleimani, appunto poco prima della sua morte. Tra l'altro proprio il Times lo aveva inserito nella classifica dei 20 personaggi protagonisti del 2020, insomma uno tra gli uomini più potenti del Medio Oriente. Chi era il generale?
Beh, è sicuramente uno degli uomini più potenti del Medio Oriente, non solo nel 2019, ma già da qualche anno. Qualcuno lo considerava addirittura il vero numero due dell'Iran, subito dopo la guida suprema Ali Khamenei. Soleimani era un leader di una unità speciale, le Brigate al-Quds, responsabili per operazioni all'estero, ed era il rappresentante, come dire, del braccio armato dell'Iran nella regione. In questi ultimi anni Qassem Soleimani ed i suoi uomini hanno svolto una serie di missioni di grandissima importanza, naturalmente per gli interessi iraniani, missioni che venivano invece contestate da tanti altri, a sostegno ad esempio del presidente siriano Bashar Assad. Il ruolo che Soleimani ha svolto in Siria per salvare innanzitutto il leader siriano, per combattere contro l'ISIS e contro i nemici del presidente siriano, è stato sicuramente fondamentale, ma la sua influenza era molto ampia. Qualcuno lo ritiene anche responsabile degli aiuti alla guerriglia sciita in Yemen, che combatte contro l'Arabia Saudita, oppure di aiuti alle organizzazioni armate palestinesi islamiche come Hamas e la Jihad Islamica. Un personaggio che ha cercato di portare avanti una strategia complessiva di opposizione ad un fronte avverso, guidato soprattutto dall'Arabia Saudita nel mondo arabo, e naturalmente contro Israele, che era il suo grande nemico. Abbiamo visto in tutti questi anni come durante la crisi siriana l'aviazione dello Stato ebraico abbia più volte colpito quelli che ha descritto obiettivi iraniani in Siria. Ecco, qualcuno attribuisce questa presenza iraniana di tipo militare, che Teheran giustificava come aiuto, come consulenza militare all'esercito di Damasco, in realtà come degli avamposti dell'Iran a non grande distanza dalle linee israeliane. Ed è forse inutile ricordare che Qassem Soleimani è stato fondamentale anche per rafforzare militarmente e per riempire gli arsenali di Hezbollah, il movimento sciita libanese, che rappresenta in questo momento nella regione il nemico principale di Israele, soprattutto dal punto di vista militare. Quindi il suo ruolo lo ha svolto e sicuramente la sua influenza è stata enorme. Questa è la ragione per cui Donald Trump ha deciso questo passo particolarmente pericoloso, che stiamo vivendo in queste ore le conseguenze di questo assassinio mirato che ha ordinato la Casa Bianca. Appunto, Donald Trump ha deciso questo passo proprio perché sapeva che avrebbe colpito un personaggio di una importanza fondamentale, mettendo l'Iran quasi con le spalle al muro di fronte ad un opt-out: o guerra o altro, speriamo che sia altro, cioè che sia una possibile via di uscita politica a questa situazione, non un conflitto armato.
Ecco, appunto, proprio a proposito degli Stati Uniti, la Casa Bianca e Donald Trump hanno appunto dato l'ordine di uccidere una figura di questa rilevanza all'interno, insomma, di tante situazioni per quanto riguarda il Medio Oriente, un attentato con un drone che è stato giustificato poi nelle ore scorse anche dal segretario di Stato Mike Pompeo, perché ci sarebbero state delle notizie di una minaccia imminente all'Iran e anche per punire in qualche modo la uccisione di migliaia di soldati americani. Ecco, ma da parte degli Stati Uniti qual è stata la giustificazione per una mossa appunto così rischiosa?
Ma queste sono le motivazioni che hanno dato gli americani. È chiaro che in una situazione del genere, in un conflitto che è sempre più aperto tra Iran e Stati Uniti, le due parti utilizzano anche l'arma della propaganda. Gli americani affermano delle cose e bisogna vedere se poi sono tutte vere, e lo stesso vale naturalmente anche per gli iraniani. E la verità è che questo scontro tra le due parti è cominciato nel momento in cui Donald Trump ha messo piede nella Casa Bianca, e qui forse c'è da fare un chiarimento importante. Ora, tenendo da parte per un momento quelle che sono le considerazioni sul regime iraniano, che naturalmente sono tutte valide quando si parla di violazione dei diritti umani, violazione dei diritti delle donne e via dicendo, cioè tutti i problemi estremamente seri, abbiamo visto anche manifestazioni popolari represse nel sangue dalle massime organizzazioni di sicurezza del paese, però mettendo da parte questo aspetto e tenendosi solo sulle questioni strategiche, bisogna considerare che gli Stati Uniti hanno, nel momento in cui Donald Trump è divenuto il presidente, distrutto un accordo internazionale sul nucleare che veniva giudicato da più parti particolarmente buono, un accordo che adesso, lo abbiamo sentito appena qualche ora fa, è probabilmente definitivamente crollato anche per ciò che riguarda il rispetto da parte iraniana. Questo accordo sul nucleare poneva, firmato nel 2015, poneva dei limiti molto severi alla produzione di energia elettrica, di energia nucleare da parte dell'Iran, e poneva dei limiti molto severi rispetto all'arricchimento dell'uranio, e questo naturalmente impediva, attraverso un sistema di controlli molto rigido, la possibilità per Teheran di dotarsi di armi nucleari. Purtroppo però da parte americana, nonostante il proprio Washington abbia più volte certificato il rispetto da parte dell'Iran di questo accordo, da parte americana invece e di Trump, appena è cominciato il lavoro il mandato della nuova amministrazione, è cominciato un attacco senza precedenti a questo accordo, dal quale poi gli Stati Uniti sono usciti nel maggio del 2018, avviando tutto un nuovo regime di sanzioni internazionali per mettere di nuovo in ginocchio l'Iran. Ecco, quindi credo che ci sia una lunga storia di scontro tra Washington e Teheran che va indietro fino ai tempi della rivoluzione islamica comunista in Iran, e che ha avuto una leggera pausa soltanto proprio con la firma dell'accordo, quando l'ex presidente americano Barack Obama ha deciso che bisognava dare una svolta politica, diplomatica a questo confronto con l'Iran, e quindi andare ad un'intesa evidentemente con Teheran. Tutto questo non c'è più. Teheran, in conseguenza anche dell'attacco a Soleimani, ha annunciato che non rispetterà più la sua parte di intese, e quindi adesso dovremo vedere come andrà a finire tutta questa vicenda. Il pericolo è che Teheran decida di passare la linea rossa e quindi produrre davvero quelle armi atomiche che Israele soprattutto dice che forse l'Iran avrebbe già prodotto, ma noi questo non lo sappiamo, e Israele in verità al momento appare ancora l'unico stato della regione in possesso segretamente di armi atomiche. Però appunto Teheran potrebbe decidere di superare questa linea rossa e di produrre armi atomiche. A quel punto io credo che la situazione sarebbe davvero molto molto pericolosa.
Ecco, solo 7 giorni fa in Iran ci sono state alcune tra le più importanti manifestazioni non violente antigovernative, ma poi abbiamo visto nelle ore scorse che il generale effettivamente è stato salutato da milioni di iraniani. Insomma, l'uccisione di Soleimani ha ricompattato in qualche modo il potere del governo, secondo te?
Ma è difficile dirlo. Credo che il regime iraniano sicuramente goda di largo consenso popolare, altrimenti non starebbe in piedi già da molti anni. Quindi su questo sostegno della maggior parte degli iraniani credo ci siano pochi dubbi. Sta di fatto però i problemi ci sono. Il paese ha delle grandi difficoltà economiche dovute in gran parte proprio ad un regime di sanzioni che ha dovuto affrontare per molti anni, che era stato sospeso, le cose si erano molto rilassate nei rapporti tra la comunità occidentale e l'Iran. Poi è avvenuto quello che vi dicevo prima rispetto alle decisioni di Trump sull'accordo sul nucleare, è precipitato di nuovo tutto e con l'annuncio delle nuove sanzioni pesanti degli Stati Uniti contro le esportazioni di petrolio iraniano, l'economia di Teheran è di nuovo caduta verso il basso e questo ha acuito senza dubbio i tanti problemi che riguardano la disoccupazione giovanile, i grandi problemi riguardano tutto un benessere che potrebbe esserci e non c'è, e naturalmente questo si aggiunge alla protesta di settori della popolazione per la mancanza di democrazia, di libertà individuali e via dicendo. Quindi a mio avviso questo gap non si è colmato, non lo ha colmato l'uccisione di Soleimani, però allo stesso tempo ha anche dimostrato che il sostegno al regime da parte della popolazione in ogni caso resta ampio.
Per quanto riguarda invece un'ultima brevissima nota, gli altri paesi in Medio Oriente, anche l'Europa, ci sono già state delle reazioni che secondo te ci aiutano anche a capire che cosa succederà nelle prossime settimane?
Ma le reazioni sono state tante e di segno anche diverso. Da parte dell'Europa c'è un grande rammarico per questo passo che è stato fatto dagli Stati Uniti, tant'è vero che abbiamo visto il segretario di Stato Pompeo lamentarsi perché gli alleati europei non hanno espresso sufficiente consenso all'azione americana. Ma gli europei si sa che non hanno neanche mai accettato di buon grado la decisione degli americani di smantellare l'accordo sul nucleare e di mettere di nuovo sotto pressione l'Iran, però allo stesso tempo bisogna dire che c'è anche la forte delusione di Teheran, che non è solo per quest'ultimo episodio rispetto all'atteggiamento dell'Europa, ad esempio. Teheran sicuramente si aspettava che i paesi europei assumessero un atteggiamento più duro, meno conciliante nei confronti dell'amministrazione americana, o più di contrasto verso le decisioni dell'amministrazione Trump in questi ultimi 2 o 3 anni. Quindi da questo punto di vista l'Europa ha deluso sia gli Stati Uniti che l'Iran. Per quanto riguarda il resto della regione, sicuramente Israele, anche se mantiene una posizione di bassissimo profilo perché non vuole essere coinvolto in prima persona, ma sicuramente celebra questo assassinio di Soleimani, che era il suo più importante nemico. Si sa che Israele tra l'altro è stato fondamentale con le sue pressioni per spingere Trump a mettere nell'angolo l'Iran, e sicuramente ci sono anche stati festeggiamenti in qualche capitale araba, in particolare in Arabia Saudita, però è anche vero che nel mondo arabo e nella stessa Arabia Saudita ci sono anche delle preoccupazioni, perché se dovesse esserci un conflitto tra Stati Uniti ed Iran è evidente che Teheran cercherà di attaccare gli alleati degli Stati Uniti nella regione, a cominciare proprio dall'Arabia Saudita con la quale ha uno scontro aperto da molti anni. E questo ovviamente preoccupa molto le monarchie sunnite del Golfo, che militarmente sanno di dover per forza contare sulla protezione di Washington, perché da sole non sono in grado di reggere un confronto con l'Iran, e hanno dei dubbi che Trump possa farlo realmente fino in fondo.
E noi continueremo, grazie anche al tuo aiuto, a tenere sotto controllo la situazione. Per oggi invece ringraziamo Michele Giorgio, corrispondente dal Medio Oriente.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.